Io mi sono persa in questo libro di cui stiamo per parlarvi, perché? Perché sicuramente presento alcune, o meglio rispondo, cado in alcune delle tentazioni che il libro, sia pure con un certo umorismo, stigmatizza. E ho letto con grandissimo divertimento un manifesto che conclude il libro, il manifesto dell'oltretecnofobo. Allora, cos'è, anzi chi è l'oltretecnofobo o l'oltretecnofoba? Perché insomma, cioè, data le caratteristiche della nostra lingua, la declinerei in tutti i possibili generi. Dicevo, è il capitolo conclusivo di Oltre la tecnofobia, ed ecco che ritorna questo concetto, il digitale dalle neuroscienze all'educazione, edito da Raffaello Cortina e firmato da tre autori, Vittorio Gallese, tre autori, tre studiosi, tre professori, Vittorio Gallese, dicevo, Pier Cesare Rivoltella e Stefano Morigi, che ben conosciamo perché è molto spesso nostro ospite, non solo per la sua attività, i suoi lavori, i suoi scritti, ma anche spesso per una serie di preziose opinioni o anche approfondimenti su temi, personaggi e visioni. E allora lo saluto intanto perché è un po' che non lo sento. Buongiorno e bentornato a Stefano Morigi.
Buongiorno Ira e buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, intanto ho scoperto che uno dei coautori del libro è un nostro ascoltatore, questo mi fa molto piacere, quindi lo saluto con affetto, ecco.
Sì, Vittorio Gallese.
Sì. E intanto a te ti do del tuo, anche se in realtà insomma, certo, normalmente agli autori, agli studiosi, come si fa nei quotidiani culturali do del lei, però ti do del tu perché ci conosciamo da tanto tempo e soprattutto da una trasmissione, diciamo, più informale, che era quella che facevamo insieme a un celebre astrologo, non dico altro, astrologo e tante altre cose, insomma, musicologo e così via. Quindi in quel caso, avendone fatte più di Carlo in Francia in quella trasmissione, ormai non riesco a darti del lei. Quindi
se...
Allora Stefano, qui dicevo giustamente che parto dalla fine nel definire l'oltretecnofobo, perché è un obiettivo che ciascuno di noi potrebbe porsi, no? Con il vostro aiuto, e poi entriamo invece nel merito delle ricerche fatte, degli approfondimenti, di come è strutturata tutta l'opera, no? Quindi definiamolo l'oltretecnofobo.
L'oltretecnofobo è una figura che abbiamo costruito anche con un po' di ironia per condividere la necessità di anzitutto riconoscere e poi superare una serie di bias cognitivi, di resistenze psicologiche, di pregiudizi culturali con cui continuiamo, comprensibilmente da un certo punto di vista, a guardare alle tecnologie, soprattutto le più recenti e performative, e che invece insomma sarebbe ora e tempo di cominciare a mettere su un tavolo, per così dire, anatomico e analizzarle con uno sguardo un po' più informato e dunque responsabile. La tecnofobia, storicamente, diciamo così, è associata alla paura di chi, rifiutando le macchine, arrivava addirittura, penso alla rivoluzione industriale, a distruggerle, a spaccarle, penso al fenomeno dei luddisti. Ma in questo libro noi abbiamo focalizzato la nostra attenzione su una tecnofobia per certi versi più carsica, ma non meno insidiosa, che attraversa anche le posizioni apparentemente più aperte e progressiste, cioè quelli che dicono: certo, le tecnologie sì, ma attenzione a distinguere i rischi dalle opportunità, l'uso dall'abuso. Sembrano effettivamente a tutti gli effetti delle posizioni lucide e responsabili, ma sono in qualche modo sostenute da una visione della tecnologia epistemologicamente infondata che non sfiora minimamente la complessità del nostro rapporto con le macchine.
Ecco, sì, perché degli argomenti contenuti nel libro e da cui si parte poi appunto per dare anche delle risposte, evocano insomma le reazioni che spesso si sono avute con qualunque innovazione tecnologica, dalla scrittura alla fotografia, alla televisione e naturalmente la rete. Il digitale, come sappiamo, è sul banco degli imputati, per esempio, per l'induzione all'isolamento sociale dei giovanissimi, ma non solo di loro, e quindi anche ha spinto a prendere dei provvedimenti che gli autori del libro analizzano alla luce anche una ricerca neuroscientifica per comprendere, ed ecco che poi torneremo al manifesto alla fine, per comprendere veramente quanto sia responsabile la tecnologia o quanto noi che la utilizziamo o la male utilizziamo, no? Che poi alla fine il discorso è sempre quello.
Sì, assolutamente, ma la nostra critica, diciamo, si può articolare su più livelli.
Sì, anche perché molto avete diviso il libro in tre parti, certo, che sono quelle, no, essenziali.
Sì, questo anche perché siamo convinti che il digitale, essendo una trasformazione culturale, non solo informatica, sì, per essere davvero affrontato ha bisogno di più competenze, quindi le neuroscienze, l'epistemologia, la pedagogia e molte altre ancora. Però queste strategie del controllo, addirittura del divieto, che vengono prese anche da importanti istituzioni, vengono intuitivamente associate a provvedimenti di responsabilità. Ma ci chiediamo al contempo, magari una volta così come esercizio intellettuale, che cosa comporta un divieto o un controllo? Un'esautorazione della scuola dalla possibilità di sperimentare, formando i docenti, questi tipi di tecnologie, comporta una serie di conseguenze. Per esempio, il compito di educare e formare i più giovani all'intelligenza artificiale, al digitale, viene affidato alle famiglie, ma recenti studi, molteplici studi, dimostrano che le famiglie, per tante ragioni, ragioni di tempo, ragioni di incompetenza del tutto legittima e comprensibile, non sono in grado di accompagnare i ragazzi a un uso responsabile a queste tecnologie, e quindi i ragazzi in questo caso vengono lasciati soli con se stessi e con l'uso di queste tecnologie. E d'altra parte, che immagine della scuola ne viene fuori? Una scuola che non può affrontare le tecnologie in contesti deputati all'apprendimento è una scuola non più aperta alle sfide del presente, per non dire a quelle del futuro, e quindi in questo orizzonte quale progetto di cittadinanza, quale orizzonte formativo educativo potrà sviluppare, chiudendosi in una tradizione che sembra più un totem se non un tabù, che non invece una risorsa utile, come facevano davvero gli umanisti, per ripensare il presente e appunto quello che ci aspetta da vivere negli anni che verranno. Quindi vietare è facile, ma mette più a posto le coscienze di chi prende questi provvedimenti quanto non consenta di affrontare i problemi. Insomma, ma la logica del divieto è noto a prescindere dall'interazione con le tecnologie.
Non ti compro la macchina perché così non fai un incidente, invece di insegnarti che cosa puoi o non puoi fare.
Esatto, peraltro sull'altro aspetto che dicevi tu, ci sono tanti studi che dimostrano, per esempio uno di recente è stato condotto in Norvegia, che se proprio vogliamo andare a affrontare il discorso da questo punto di vista, mediamente i ragazzi che interagiscono più online sui social con i propri pari sono anche quelli che hanno più interazioni, per così dire, dal vivo. Sì. Un altro studio, una meta-analisi di Marciano, che è una psicologa di Harvard University, dimostra che i social, sostanzialmente, la semplifico così, non hanno direttamente né effetti positivi né negativi sui ragazzi, se non per il fatto, questi effetti emergono se motivi di ansia o di altri tipi di preoccupazioni, addirittura patologiche, non sono già presenti nei ragazzi.
Ecco, su questo c'ero arrivata anch'io, e credo anche molti insomma, molto studiosi di altre discipline, o comunque molti. Di fatto è impensabile che qualche cosa di esterno possa provocare esiti da solo, intendo, esiti drammatici, soprattutto se si parla di una nuova tecnologia. Una delle cose più interessanti, a mio avviso, anche per il lettore che si accostasse a questi argomenti per la prima volta, che inserite nella prima parte, è proprio il discorso che la nostra è una società che da molto tempo privilegia l'individuo e l'individualismo, e quindi anche, come dire, l'egoismo o il suo contrario sostanzialmente, quindi l'autoflagellazione, il, come dire, il rivoltare contro se stessi, l'individualismo, perché non si è all'altezza o non ci si sente all'altezza, no? Ecco, per cui facciamoci qualche domanda sul tipo di valori che vengono poi trasmessi e che inevitabilmente hanno dei riverberi anche nella relazione con le nuove tecnologie.
Anche perché quello che dici tu è molto giusto e coglie nel segno. Il rischio è quello di proiettare la responsabilità sulle tecnologie. Questo in sé non è grave, se non fosse che non ci consente più di cogliere una responsabilità educativa che riguarda soprattutto noi adulti, insegnanti, genitori, adulti in senso lato. Pensa al caso emblematico degli hikikomori. All'inizio si pensava che fossero vittima di una sindrome da ritiro prodotta da un abuso di tecnologia, sì. Ma posto che ogni abuso in quanto tale è un male, questo è ovvio, da internet alla marmellata, ma si è verificato poi che questi ragazzi si concedevano abusi di tecnologia perché la realtà familiare o sociale che erano costretti a vivere per loro, per tante ragioni, era diventata
difficile da accettare per i genitori, difficile da accettare per i genitori che uno si isola e diventa un hikikomori perché la tua famiglia in realtà lo ha spinto a questa soluzione estrema.
Non l'ha compreso, non è stata in grado di stare dentro una relazione educativa.
O forse c'è stato troppo, è stata troppo addosso.
E quindi la virtualità, per così dire, consentita dalla tecnologia diventa uno sfogo, non necessariamente uno sfogo sano, ma l'unico plausibile in cui l'adolescente si ritira. Quindi attenzione a non scambiare, come molti fanno, le cause con gli effetti.
D'accordissimo, c'è poi la seconda parte che ci racconta, e lì lascerei ai lettori la scoperta, le molte storie che si dicono e si raccontano sul digitale, alcune veramente me le ero dimenticate, ma effettivamente interessante, ma prendendole sul serio, quindi anche insomma affrontandole e sviscerandole, trovando quali sono insomma gli argomenti validi, diciamo così, e quelli meno. E poi nella terza parte, e abbiamo ancora due minuti, Stefano, quindi ti sono capace di grande sintesi, c'è non dico la soluzione, ma un suggerimento di percorso futuro: educare nel digitale noi e anche chi è più giovane, perché sarebbe ora che anche noi cominciassimo, no, a capire qualcosa di più.
Questo è importantissimo. Anche qui c'è il rischio di una, per così dire, distorsione prospettica sul problema. Noi siamo ancora convinti che in quanto adulti siamo perciò stesso preparati a gestire i cambiamenti che queste tecnologie stanno producendo e produrranno sempre più, mentre i più giovani, in quanto fragili, sono le vittime sacrificali. Non è esattamente così. Noi, proprio perché siamo stati, per così dire, strutturati dentro l'interazione con altre tecnologie, fatichiamo ad adattarci a un ambiente che ci sta cambiando attorno. Dobbiamo fare un esercizio molto più profondo di messa in discussione delle nostre categorie, del modo di interagire nel mondo e soprattutto nel modo di interagire anche sul piano pedagogico educativo con i più giovani, che sicuramente sono da molti punti di vista più fragili di noi, ma per altri versi stanno imparando più rapidamente
anche a difendersi,
a nuotare in un'acqua che sarà il loro futuro. Anche per questo una sottrazione, per così dire, violenta, vorrei dire, no? Di questi strumenti nei contesti in cui potremmo incontrarci noi e loro per sperimentare insieme è del tutto irresponsabile. Cioè, McLuhan l'avrebbe definita analfabetismo mediologico, e questo, torniamo al punto di prima, attenzione a mettersi la coscienza a posto vietando, perché ci stiamo esponendo a una serie di rischi che non riusciamo a vedere probabilmente, o non vogliamo vedere, ma che non aiutano in nessun modo né gli adulti a riorientarsi in un mondo che sta cambiando velocemente, e tantomeno i giovani a entrare in quella relazione educante ed educativa che noi avremmo il dovere di impostare e imbastire con loro.
Benissimo, allora grazie, grazie davvero. Arrivano messaggi, grazie, come prevedibile, da molti ascoltatori e ascoltatrici, poi cercheremo di darne conto. Grazie a Stefano Morigi, sempre, che spesso è con noi e ci fa sempre piacere, con un Vittorio Gallese, Pier Cesare Rivoltella, firma Oltre la tecnofobia, il digitale dalle neuroscienze all'educazione, Raffaello Cortina, editore. Buon lavoro Stefano, a risentirci.
Grazie Iva, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Buona giornata.